Orléans aveva fatto un buon lavoro insegnando a memoria, semplicemente a memoria, le risposte del catechismo, senza preoccuparsi di che cosa il piccolo Peggy comprendeva di quelle risposte. Ha semplicemente fatto dono alla Chiesa di Peggy. E poi prima invece aveva detto che invece è come se adesso, prima di insegnare le semplici risposte del catechismo, si voglia fare dei piccoli cristiani degli esperti metafisici. Si fa fare a loro quel percorso della ragione che neppure nei grandi filosofi normalmente arriva al suo termine, che è il riconoscimento dell'esistenza di Dio. Si pretende di far fare prima il difficilissimo, parole di San Tommaso d'Aquino, il difficilissimo percorso per cui si arriva con la ragione a conoscere, a riconoscere l'esistenza del Creatore. Allora, ecco, questo cristiano ignorante non ha fatto questo percorso. Questo cristiano ignorante non sa nulla di queste cose, nulla di come la ragione riconosce l'esistenza del Creatore. Questo cristiano ignorante però sa alcune cose. Primo, sa che lui è creato da Dio. Nescit, nec nescit, ab uno vero Deo, acque ottimo, et naturam nobi esse, qua facti ad eius immagine sumus. Sa che è creato a immagine di Dio. E poi che cosa sa? Sa il catechismo, e dottrinam, è bellissima questa espressione, non un percorso, ma sa il catechismo. Quam eum nosque noverimus, che ci fa conoscere lui e noi stessi. E questo cristiano ignorante ha quella cosa che nessun percorso, e questo è dogma di fede, nessun percorso della ragione può dare. Nessun percorso, gratiam, qua illi coerendo, beatissimus. Questo cristiano ha la grazia attraverso la quale, aderendo alla felicità, a lui si inizia, anzi, qui Agostino dice, si è già felici. E questo non lo può dare nessun percorso della ragione. Questo lo dà semplicemente grazia, la grazia, quell'attrattiva, per cui non si sa che cosa è il bene, che cosa è la felicità, perché non è buono e non è felice chi sa che cosa sia il bene, che cosa è la felicità. È buono e felice chi aderisce al bene e alla felicità, magari all'inizio anche senza saperlo. La grazia è aderire al bene e alla felicità. Si è buoni non perché si sa che cos'è il bene, si è buoni o si è contenti non perché si sa che cos'è la felicità, si è buoni e si è felici perché si è abbracciati dal bene e dalla felicità. Questa è come l'apertura. Grazia qua illi coerendo beatissimus. Agostino, e questa è allora la domanda, questa felicità, questa grazia che fa aderire, riconoscere e aderire, questa grazia che possiamo dire è la fede, questa felicità come è data e come vive? Qui per Agostino e per il Papa, e la frase di professor Butturini è perfetta, la fede cristiana per sua stessa natura è anche speranza. Questa felicità è data e vive in speranza. E così si comincia a intuire che cosa sia la felicità e che cosa sia la speranza. Lo dico subito che data e vive in speranza vuol dire, nei termini più semplici, che questa felicità non la possiamo costruire noi e non la possiamo possedere noi. In fondo il termine speranza dinamicamente dice che la felicità che la grazia dona non è costruzione nostra, questo è evidente, se è donata per grazia, e non è possesso nostro, e non la possiamo possedere. La parola speranza negli scritti agostiniani possiamo in qualche modo avvicinarla alla parola così cara a Peggy, precarietà. La parola speranza negli scritti esprime di questa felicità o di questa salvezza che è donata, esprime la precarietà, esprime il non poter possedere questa felicità e questa salvezza. Prima leggo dell'Enarrazione Sim Salmos, ma è solo un piccolo accenno, poi passiamo al terzo brano. È solo per dire che quando si parla di speranza, c'è un versetto del Salmo che tutte le volte che lo leggo mi sorprende sempre e mi è così caro, che dice: da te la mia speranza. Ecco, quando si accenna alla speranza cristiana, l'evidenza più grande è che non è qualcosa che parte da noi. Da te la mia speranza. Agostino, da te, sta parlando del Signore. Agostino dice questo in questa espressione: noli sperare de te. Anche il de è importante, che non è non sperare in te, no. Si può sperare anche in Dio, ma da te è il de te. Non sperare partendo da te. Sed Deo tuo, ma dal tuo Dio, da Dio è la speranza. È tradotto non sperare in te, ma non dice così Agostino. Dice non sperare da te, partendo da te, ma spera partendo da Dio. Passiamo al terzo, De peccatorum meritis. Qui viene descritto proprio che cos'è la felicità in speranza, cos'è la salvezza in speranza. Adoptio ergo plena, figliorum in redenzione fiet etiam corpori nostri. L'adozione a figli diverrà, fiet, futuro, sarà piena quando nella redenzione del nostro corpo, sarà piena nella risurrezione alla fine del mondo. Primitias itaque spiritus nunc habemus, ma noi abbiamo già, habemus, le primizie dello Spirito Santo. Le primizie dello Spirito Santo, quel inizio di felicità, anzi quella felicità, beati simus, siamo beati. Qui, per una delle cose più interessanti per intuire e per conoscere cosa intenda Agostino per salvezza o speranza o salvezza in speranza, è che lui distingue sempre tra l'abemus e il tenemus. Abbiamo la salvezza, non tenemus, non la possediamo. Questa distinzione tra l'avere e il tenere è fondamentale. In paradiso invece non solo l'avremo, ma la possederemo. La salvezza in speranza quindi vuol dire qualcosa che abbiamo ma che non è possesso nostro, non lo possiamo possedere noi. E questo, se invece di salvezza mettete la parola felicità, è di un'evidenza, direi, immediata, che la felicità non può essere possesso nostro, che la felicità è nell'istante in cui per grazia alla felicità si aderisce. Primitias itaque spiritus nunc habemus, unde iam fili Dei re ipsa fatti sumus. E avendo, in quanto abbiamo le primizie dello Spirito Santo, realmente re ipsa, in quanto abbiamo le primizie, realmente siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio in quanto abbiamo le primizie dello Spirito Santo. In ceteris, per tutto quello che riguarda le altre cose, in quanto abbiamo le primizie dello Spirito, cioè in quanto abbiamo le primizie dello Spirito, nel cristianesimo, in Agostino, hanno un nome, si chiamano caritas amor dilectio. La primizia dello Spirito è la carità. In quanto si ha la carità, amor e dilectio, Agostino lo dice, è l'identica cosa, caritas, amor e dilectio, dice, è l'identica cosa. In quanto si ha la carità, si hanno le primizie dello Spirito. Per tutto il resto, in ceteris, vero, spe, per tutte le altre cose, solo in speranza. Sicus salvi, sicu innovati, itet fili Dei. Per tutte le altre cose le abbiamo in speranza. Così in speranza siamo salvati, in speranza siamo rinnovati, in speranza siamo figli di Dio. Lo siamo nella realtà solo in quanto ci è data la grazia dello Spirito Santo, solo in quanto ci è donata la carità. Per tutto il resto non siamo figli di Dio salvi e rinnovati nella realtà, ma solo nella speranza. Qui a non re autem ipsa, quia non dum salvi, idio non dum pleni innovati, non dum etiam fili Dei et fili seculo. Perché nella realtà, come non siamo ancora completamente salvi, non siamo ancora completamente rigenerati, così non siamo ancora completamente figli di Dio, ma siamo anche figli di questo mondo. Proficimus ergo in renovazione, iustanquem vitam, per quod fili Dei sumus. Dobbiamo crescere in quella vita nuova e giusta attraverso ciò per cui siamo figli di Dio. Dobbiamo crescere nella grazia. Siamo figli di Dio per le primizie dello Spirito. E in quanto per grazia e per hoc peccare omnino non possumus, e in quanto in grazia non possiamo peccare, in quanto siamo in grazia non possiamo peccare. Donec totum in hoc transmutetur. Dobbiamo crescere in questa grazia finché tutto sia grazia, finché tutto sia trasmutato in grazia. Etiam illud quod fili seculi sumus. Anche ciò sia trasfigurato in grazia, anche ciò per cui siamo ancora invece figli di questo mondo. Però et enim et peccare aduc possimus. E in quanto siamo figli di questo mondo, possiamo ancora peccare. Ita fit, ut, così accade che, e qui cita San Giovanni nella sua prima lettera, colui che è nato da Dio non può peccare, perché in quanto siamo in grazia non possiamo peccare. E cita ancora San Giovanni, se diciamo di non aver peccato, mentiamo noi stessi, siamo bugiardi e la verità non è in noi. La salvezza in speranza tiene presente queste due cose. Tiene presente che già siamo figli di Dio e quindi in quanto siamo in grazia non possiamo peccare e siamo ancora figli di questo mondo. E per questo, se diciamo che non pecchiamo, siamo bugiardi e facciamo Dio bugiardo. Consumetur ergo quod fili carnis et seculi sumis. Si consumi, consumetur e perficetur. Si porti al nulla, niente, ciò per cui siamo ancora figli della carne, figli di questo mondo, e si porti alla perfezione perficetur quod fili Dei e spiritu renati sumus, ciò per cui, quindi la grazia, ciò per cui siamo stati rigenerati e siamo figli di Dio. Poi leggo la frase in grassetto. Nunc ergo, et similes ei esse iam cepimus, dunque già ora, cepimus, ecco, la speranza è un inizio. Peggy dice, Leggo questo brano di Peggy. Così è. Io sono, dice Dio, il Signore delle virtù. La fede è un soldato che difende una fortezza, una città del re. La carità è un medico, una piccola suora dei poveri, che cura i malati, che cura i feriti, i poveri del re. Ma la mia piccola speranza è quella che dice ciao al povero e all'orfano. La fede è una chiesa, è una cattedrale radicata nel suolo di Francia. La carità è un ospedale, un ricovero che raccoglie tutte le miserie del mondo. Ma senza speranza, tutto questo non sarebbe che un cimitero. Senza l'inizio della felicità, l'inizio precario della felicità. La fede è quella che veglia nei secoli dei secoli. La carità è quella che veglia nei secoli dei secoli. Ma la mia piccola speranza è quella che si corica tutte le sere e si leva tutte le mattine e passa veramente delle buonissime notti. La mia piccola speranza è quella che si addormenta tutte le sere nel suo letto di bimba, dopo aver detto bene la sua preghiera, e che tutte le mattine si risveglia e si leva e dice la sua preghiera con uno sguardo nuovo. La fede è un grande albero, una quercia radicata nel cuore della Francia, e sotto le ali di questo albero la carità, mia figlia la carità, ripara tutte le desolazioni del mondo. E la mia piccola speranza non è altro che quella piccola promessa di Gemma di aprile. E a me ha colpito che non dice neppure Gemma, dice una piccola promessa di Gemma. Questa è la salvezza e la felicità del cristiano, reale, reale, ma iniziale, reale, tant'è vero che il paradiso sarà il compimento di questa realtà, ma precaria, tant'è vero che la può perdere. Reale e insieme precaria. Dire che la salvezza in speranza, spe salvi, salvati in speranza, indica l'inizio di una realtà e la sua totale inermità. Per questo, nunc ergo et simile sei esse iancepimus primitias abente spiritus. Dunque noi siamo simili a Dio, avendo le primizie dello Spirito Santo, per grazia siamo simili, o per carità. Et aduc dissimiles. Anche noi siamo dissimili, anche in noi c'è la città del mondo, anche noi non siamo tutti città di Dio, non siamo totalmente città di Dio. Et aduc dissimiles sumus per reliquias vetustatis, e siamo ancora dissimili per quello che rimane in noi dell'uomo vecchio, della vecchiaia dell'uomo vecchio. Illinc, ergo peccare non possumus, per grazia, dalla grazia, non possiamo peccare, da ciò per cui siamo grazia, in grazia, non possiamo peccare. In vero, da questo, dal fatto che abbiamo ancora rimanenza di vecchiaia in noi, da questo, se diciamo di non aver peccato, nos ipsos decipimus, inganniamo noi stessi. Donec totum transiat in adozione, finché tutto di noi passi nell'essere figlio. Tutto di noi passi nell'essere figlio. Leggo il quinto brano, solo un accenno. Il quinto brano è per dire che sarebbe interessante, ma il tempo è molto breve, solo alcuni minuti ancora. Ma nel suo opuscolo sulla speranza, nel suo compendio, è proprio intitolato Compendio, San Tommaso d'Aquino, nel suo compendio sulla speranza, Inizia dicendo che la speranza presuppone il desiderio. La speranza e il desiderio presuppone l'attrattiva. Non si può desiderare se non si è attratti da ciò che si desidera. E qui Agostino dice la stessa cosa. Quae spes non pote esse sine gaudio. La speranza, l'inizio pur fragile di salvezza, non può esistere senza la gioia. Non si può sperare se non si è contenti di ciò che si spera. Non si può sperare nella salvezza se la salvezza non rende lieto il cuore. Perché non si può desiderare ciò di cui non si è attratti come letizia, e quindi non si può sperare. Spes non potes esse sine gaudio. E allora leggo questa frase. Et ecce spes lactat nos. La speranza è come una madre che ci allatta, noi piccoli bambini. Nutrit nos, confirmat nos. La speranza ci nutre, la speranza ci rende fermi, stabili. Una cosa da niente, se così possiamo dire. Eppure Peggy dice, tutto il resto, senza questa cosa, questo inizio fragilissimo, sarebbe un cimitero. Confirmat nos. Et inista laboriosa vita consolatur nos. E in questa vita che ci affatica, che ci preoccupa, per usare il termine sempre di Peggy, non si può non citare Peggy parlando della speranza, e in questa vita che ci preoccupa, la speranza ci consola. Questo inizio fragilissimo di felicità ci consola, che non possiamo possedere eppure ci consola. In ipsa spe cantamus alleluia, non Quaresima, ma in ipsa spe, in questa speranza cantiamo alleluia. Ecce spes quantum gaudium abet, ecco la speranza, quanta gioia anche qui abet, non possiede. Quanta gioia ha la speranza? E allora Agostino si domanda, res ipsa, quid erit? E se già abbiamo così tanta gioia, la realtà stessa, il possesso di questa gioia, che cosa sarà? Se già siamo così contenti, il paradiso, che cosa sarà? Spes alleluia cantas, illam, sta parlando dell'alleluia, spes illam cantat. La speranza canta l'alleluia. Amor cantat modo, che bellissimo. Amor è le primizie dello spirito. Amor è amor caritas dilezio. Amor, l'amore canta l'alleluia. Amor cantabit et tum. Ma l'amore canterà anche in paradiso, perché l'amore, le primizie dello spirito sono della stessa natura della pienezza dello spirito. La grazia è della stessa natura della gloria. Quindi l'amor canta qui l'alleluia, e l'amore, cioè le primizie, l'attrattiva della grazia, lo canterà anche in paradiso. Sed modo cantat amor esuriens, ma ora canta l'amore che desidera. L'amore che desidera, l'amore che domanda, l'amore che non possiede. Ma per cantarlo deve iniziare ad essere felice, altrimenti non canta. Quindi, ma canta di una felicità che non possiede. Amor esuriens, tum cantabit amor fruens. Là in paradiso canterà l'amore che gode, che fruisce pienamente. E poi dice, si rorem sic amatis fontem ipsum quomodo amabitis. Se la rugiada, è bellissimo questo paragone della speranza come la rugiada, se amate così tanto la rugiada della felicità, solo una goccia di rugiada della felicità, solo un inizio fragilissimo di felicità, se amate così questo inizio fragile, questa promessa di gemma della felicità, Fontem ipsum, quomodo amabitis. Pensate come amerete la sorgente stessa della felicità. E quindi il rapporto tra rugiada, goccia di rugiada e sorgente è il rapporto tra la speranza e la gloria, tra la felicità in speranza come gocce di rugiada nel deserto, uno dei termini, come dire, dalle immagini più belle di Agostino, e poi la sorgente stessa. Finisco leggendo l'ultimo brano. Permettete, è uno dei brani che mi ha fatto scoprire Ratzinger negli esercizi spirituali a cui ho partecipato e predicati da lui. È uno dei brani più belli di Sant'Agostino, il brano sul figlio il prodigo. Agostino commenta la parabola del figlio il prodigo. Numero 7 dei... Quam vis adu disponere patri dicere, dicere apus e ipsum surge tibo et dicam, quando il figlio il prodigo si disponeva a dire, diceva in se stesso, sorgerò, andrò dal padre e dirò, ripeteva quelle parole che avrebbe detto quando sarebbe arrivato a casa dal padre, cum cognoscere cogitazione seio de longinquo occurrit illi pater. Siccome il padre conosceva il suo pensiero da lontano, il padre gli corse incontro. Qui commenta che il padre corre incontro al figlio il prodigo che ritorna. Quid est occurrere nisi misericordiam prerogare. Che cos'è correre incontro se non prerogare, dare in anticipo la misericordia? L'aveva già perdonato quando lui non era ancora tornato a casa. Cum aduc inquid longe esset occurrit illi pater misericordia motus. Quando ancora il figlio era lontano, il padre gli corre incontro, motus misericordia, commosso dalla misericordia. Quare ille motus misericordia? Perché il padre era mosso dalla misericordia? Qui è bellissimo. Quia iam iste confectus miseria. Perché il figlio era ormai sfinito dalla miseria. Non è mosso dalla misericordia, neppure perché lui ha iniziato a ritornare. È mosso dalla misericordia semplicemente perché il figlio è sfinito. Perché il figlio è sfinito nella sua infelicità. Qui miseria vuol dire misere, è infelicità, perché lo vede così infelice, è l'infelicità del figlio che muove il padre a misericordia. La grazia previene ogni, leggetelo, scusate ma è stato distribuito 30 giorni, leggete il brano dell'Indiculus di questo piccolo catechismo della Chiesa di Roma in cui si dice che la grazia previene ogni moto buono della nostra volontà, ogni movimento buono, anche il desiderio buono della volontà viene prevenuto dalla grazia. Prima viene la grazia. Così, perché il padre è mosso dalla misericordia? Perché lo vede infelice, lo vede totalmente infelice. Incubuit in illum occurres, e andandogli incontro gli si gettò al collo. Id est super collum eius posit brachium sum, cioè sul collo suo, sul collo del figlio, ha posto le sue braccia. Brachium patris filius est. Il braccio del padre è il figlio, è Gesù Cristo. Dedit ut Christum portare. Abbracciandolo, ponendo le braccia sul collo, al collo del figlio, gli ha dato Cristo da portare. Que sarcina non onerat se sublevat, il cui peso non appesantisce ma solleva. Iugum meum inquid leve est, e sarcina mea levis est. Il mio giogo è lieve, leggero, il mio peso è leggero. Sarcina, il peso mea levis est. Qui traduce proprio leggero, non soave come... Super erectum incumbebat, sul figlio che era in piedi, il padre ha gettato le braccia sul figlio, si è piegato sul figlio. Super incumbes, rursus cadere non si nebat. Appoggiandosi il padre su di lui, perché quando l'ha abbracciato si è appoggiato su di lui, appoggiandosi su di lui impediva che cadesse. Tan levis est sarcina Christi. È così leggero il peso di Cristo, ut non solo non premat, sed etia malevet, che non solo non appesantisce, ma addirittura solleva. Ne quem ad bodum leves dicuntur sarcine. Infatti ci sono dei pesi che vengono detti leggeri, quem minus onorose sunt, quelli che sono meno pesanti. E anche quelli che sono leggeri, aben tamen aliquod pondus sum, hanno tuttavia un certo peso, un peso leggero, ma comunque un certo peso. Et agliud est portare sarcitan gravem, agliud est portare sarcinan levem. E un conto è portare un peso pesante, un conto è portare un peso leggero. Agliud est portare sarcitan nulla, un conto è non portare nessun peso. Premi videtur qui porta sarcitan grave, sembra oppresso colui che porta un peso pesante, minus premitur chi porta sarcitan leve, appare meno oppresso colui che porta un peso leggero. Settamen premitur, però anche portare un peso leggero, tuttavia qualche cosa porta. Espeditissimi sautem videtur humilis ambulare qui nullam sarcitan possa. Invece uno cammina speditissimo se non porta nessun peso. Non est talis sarcina Christi, non è così del peso di Cristo. Espedit enim eam portare, occorre, ti giova portare quel peso, ud subleveris, per essere rialzato. Si illam deponas, magis premeris. Se invece deponi quel peso, il peso di Cristo, allora sei schiacciato. Invece se porti quel peso, sei sollevato. E poi qui Agostino fa questo esempio simpaticissimo degli uccelli. E dice, le ali degli uccelli di per sé sono un peso, pesano anche le ali degli uccelli. Eppure le ali degli uccelli sono quelli, le ali, le pelle e le penne delle ali sono quelli che permettono agli uccelli di volare. Se voi volete togliere questo peso, le ali, tagliate le ali, l'uccello non può più volare. E allora finisce dicendo, quod ergo incubit pater super collum fili sublevavit. Quando il padre si appoggiò con le mani sul collo del figlio, sulle spalle del figlio, lo sollevò, non pressit, non lo appesantito, lo ha sollevato, onoravit, non oneravit, l'ha onorato, non l'ha appesantito. Quomodo est enim homo idoneus apportandum Deum. Come può essere idoneo l'uomo a portare Dio? Nisi qui a porta portatus Deus, perché porta Dio che lo porta. Si può portare Dio solo perché Dio ci porta, come l'immagine del bambino portato in braccio dalla mamma. Grazie.
Grazie.